Inizio traccia audio numero 4, pagina 42. Ma i tedeschi sembrano quasi ammirati dal coraggio della loro giovane avversaria. «Faccio interessanti esperienze in questo strano mondo», scriverà poi Ernesta in un minuscolo sgualcito foglietto che don Marcello dall'Andrea, cappellano di Santa Maria Maggiore, ci recapiterà. Zane e Cafiero non hanno pudori di fronte alle loro vittime e rigurgitano a volte la loro disperazione di vincitori vinti ed impotenti, consci della loro prossima disfatta. «Questi cristi non si possono vincere», dirà Cafiero. «Brutalità e violenza nulla possono, neanche di fronte al più debole, se con esso è colui che ha promesso di saziare gli affamati e gli assetati di giustizia». Casa Tamassia. I primi giorni a Padova faccio l'esperienza del senza tetto, che se ne va tutto il giorno in giro per la città col fagotto mal legato da cui sempre sbuca fuori qualche indumento impertinente. E quando il prof Zancan all'istituto di farmacologia mi consegna delle grosse chiavi tipo San Pietro, mi sembra veramente di possedere il paradiso. Casa Tamassia è in via San Prosdocimo, un appartamento tutto per noi, per viverci e farci la sede del CLN e del Comando Regionale Veneto. Una vasta casa fredda a tre piani, dove troviamo i segni del recente passaggio di altri cospiratori, tritolo, calzini sporchi, pezzi di radiotrasmittente. Maria ed io ci adoperiamo per rendere abitabile questa grande casa spoglia. C'è un orto selvaggio con tante zucche, un muretto ed una scala a pioli per scappare in caso di emergenza e perfino un salotto ammobiliato con una piccola radio, una lampada da tavolo e una minuscola stufa elettrica che ci dà l'illusione del riscaldamento. È l'angolino intimo, come lo chiamiamo noi, dove alla sera con Maria e Giorgetto, il figlio del prof, ci riuniamo a parlare di tante cose. Romana è una delle più caratteristiche figure della cospirazione padovana. È una donna del popolo generosa e intelligente. Ospita nella sua modesta casetta e accoglie nel suo letto ragazze madri abbandonate anche dalla famiglia. E quando vado a cercarla e lei non c'è, devo sempre persuadere chi viene ad aprire che non sono né in tre né in cinque mesi. Potrebbe anche questo, all'occasione, essere un alibi, ma a me non va a genio. Romana, scaltra e prudente, si adopera in ogni necessità, portando ovunque una nota di serenità e anche di allegria. Quando, tutta trafelata, arriva all'istituto di farmacologia per consegnare qualche documento, prima con un cenno d'intesa, calma l'impazienza di Zancan. Poi si ritira dietro ad una porta e, dopo molti armeggi, di tra la maglia e il busto estrae, sudato e pesto, un pallottolino di carta che consegna trionfante. Non ha paura di nessuno. Parla con tutti ed attira la simpatia di quanti l'avvicinano. Anche dei tedeschi che, inconsapevoli, l'aiutano a portare il bagaglio nei viaggi avventurosi. E lei approfitta per dire sempre a tutti un'equilibrata parola di bene. «Cosse Paul, bisogna far del ben». E del bene ne fa, specialmente alle sue tose, che sa educare con sapiente delicatezza senza pedanterie. Anche Romana deve usare la bicicletta e quando comincia ad imparare chiede al comitato una bicicletta da bambini. «Perché, vedela, quando non mi sento sicura pianto giù i piedi a terra e mi fermo». E te la immagini solidamente piantata per terra a cavalcioni della piccola bicicletta che arresta magari il tram o tutto il traffico, ferma e sicura. Appunti. Non mi fido sempre della mia memoria e quando trasmetto ordini o comunicazioni un po' lunghi, qualche cosa devo annotare. Ma odio i notes, sono compromettenti e scrivo su qualsiasi pezzo di carta, per quanto inverosibilmente piccolo. Più spesso, per precauzione, scrivo su libri voluminosi tra le righe, una parola sola per pagina, secondo un ordine numerico che io sola conosco. Oppure, per formare le parole, sottolineo qua e là le lettere che interessano, secondo un mio sistema. Dopo la liberazione apro un libro a caso. È stato mio fedele compagno, ancora nel 43, in un viaggio di collegamento tra Meneghetti e un gruppo di cospiratori. Sono in chiesa. È un libro di pietà. Vi leggo: beati coloro che perdono la vita perché la ritroveranno. Se il seme non muore, non porta frutto. Accanto due parole. Renato Piguin. Già da parecchi mesi avevo dimenticato il nome di quest'uomo a me sconosciuto, quando la notte del mio arresto lo sentii, come per la prima volta, sussurrare dai prigionieri di Palazzo Giusti: «Hanno ucciso Renato Piguin!» L'avevo scritto allora tra alcune righe a caso, per non dimenticare questo nome nuovo. Lo ritrovo oggi, che non posso dimenticare, tra limpide parole che dicono: «L'offerta è il sacrificio di chi, forse inconsapevolmente, imitò il maestro». Milioni. I partigiani danno la loro vita per la liberazione, i ricchi e gli industriali il loro denaro, le staffette contano e trasportano i milioni. Novello Bonaventura, io che sono sempre al verde, maneggio queste somme cabalistiche, me le porto per la città sulla bicicletta, le trasporto per la regione. Alla stazione della Veneta ho una busta piena gonfia. Ci sono 6 milioni. Filo via diritta. «Parona, Parona!» mi urla dietro la guardia annonaria. Lui cerca burro. Ma come giustificare i 6 milioni? Stavolta non c'è alibi che tenga. Fingo di non sentire. Mi corre dietro. Ma un'abbondante massaia, tipica borsa nerista, con sacchi e sporte rigurgitanti, attira lo sguardo di quello scrupoloso che ha trovato un più saporito appiglio. E di 6 milioni sono salvi, ed anche la sottoscritta. E che tuffa il cuore quel giorno in cui, assieme a Zini, un partigiano comunista, dopo aver per un intero pomeriggio controllato centinaia di biglietti da 1000, ci accorgiamo che mancano 2 milioni. E ci avreste visti cercarli sotto il tavolo, i mobili e le sedie. Ma la colpa era del CLN, Alta Italia, che aveva distribuito male i pacchi. Avventure. Ho sognato mirabolanti avventure, fughe drammatiche, guardie alle calcagna, ponti che saltano, passaggi di linee, servizi di grande rischio. Le mie avventure invece sono le piccole, semplici, spiacevoli avventure borghesi di donna qualunque. Tra Susegana e Conegliano, e notte, buio fitto, brani di voci sconosciute, ordini secchi smozzicati, ventate frequenti di camion che mi rasentano nell'oscurità, mi avvertono che in senso contrario passa una lunga colonna di tedeschi. Io mi nascondo impaurita, fasciandomi di oscurità. Pedalo in gran fretta. Ad un tratto mi si parano davanti 3 ombre. Gesticolano, gettano suoni gutturali. Sono tedeschi. Suono, suono, suono. Non si scostano. Li investo in pieno con rabbia disperata. Ci rialziamo tutte e 4. La ruota si è piegata a dotto. Uno sanguina dal naso, l'altro bestemmia in italiano tenendosi la pancia dolorante. Io mi accarezzo le ginocchia sanguinanti. Zitti, zitti, ci adoperiamo ad aggiustare la bicicletta. Io taccio per non rompere l'incanto della loro incoerente e improvvisa remissività. Ad un tratto, come fantocci automatici in cui scatta una molla misteriosa, cambiano tono. Mi sollevano per aria come un fucello, e non sono un peso piuma. E mentre mi sento stringere fortemente alla vita, una mano audace comincia ad accarezzarmi. Un altro mi strappa la bicicletta. Io con una mano libera tempesto di pugni gli assalitori, con l'altra tengo stretta la bicicletta. Inutile, non mollano. Mi sento impotente. Capisco da gesti e parole che cosa vogliono, la bicicletta e l'avventura. La disperazione aumenta le mie energie. Attorno un silenzio pauroso. Ballonzola sul portapacchi una valigetta. Verboten per tedeschi. Biascico ich muss gehen. Sghignazzano. Ma avranno una madre questi manigoldi? Mamma, mamma! Urlo disperata. Ma la mamma è lontana. Sapessi almeno la lingua. Il tedesco l'ho un po' studiato. Ricordo uno dei primi esercizi della mia grammatica che cominciava così: Meine Mutter ist krank. Lo ripeto testualmente. Effetto magico. Mollano di colpo e volano via gridando improperi in perfetto veneziano. Meno male che non sono andata avanti con l'esercizio che diceva Wollen Sie mit mir kommen? Ma non è finita. Conegliano, posti di blocco. Mi sequestrano la bicicletta. Ci vuole un permesso data l'ora tarda. E vivacemente protesto con il Platzkommandant. E racconto a forti tinte l'assalto notturno, tanto che coi buoni teutoni mi rendono la bicicletta. Ma la mia fedele compagna diventò una carriola. La chiamammo la Carcassona. La mia bicicletta, il mio asinello d'acciaio. Dopo la faccenda dei tedeschi lungo la strada di Conegliano, la Carcassona non è più buona a nulla. E portano un giorno a casa le due biciclette, una per me e una per Maria, da buone sorelle. Lo zio Contin ci ha pensato. Maria da piccola l'ha desiderata invano dal babbo, ad ogni esame ben riuscito. La riceve ora con la gioia della scolaretta premiata. Quanto più lavoro si può fare con due biciclette? La mia bicicletta si chiamava Teresina. Non l'ho detto allora a nessuno, forse a Giorgetto, che solo può capire queste cose. Ma questo era proprio il suo nome. Avete notato che certe persone hanno scritto sulla fronte come si chiamano, per cui quella tale non può essere che una Olga, la tall'altra una Carolina. La mia bicicletta non poteva essere che una Teresina. Ne aveva tutto il tipo, buona, sempliciotta. Se fosse stata una ragazza, avrebbe avuto le trecce a frittella sulle orecchie e le guance rosse paonazze. Un po' lunatica, a volte fa i capricci, si impunta e mi pianta sotto il colare nero della pioggia. A volte va nell'ombra a raccogliere tutti i chiodi della strada, ma quasi sempre è buona e gira col lieve fruscio della catenella chiacchierina. È romantica, ama di notte l'oscurità, forse per godersi maggiormente il luccichio delle stelle, e non ne vuol sapere mai di lasciare acceso quel piccolo fanale, che sarebbe per me una vera salvezza. Ma anche la mia Teresina, come la pancia del mio valigione, ha uno spiritello protettore, e solo raramente mi adagia di notte nel fango morbido di qualche fossatello. Maria è gelosa della sua. Dice che è migliore di Teresina. Ad ogni modo, secondo me, la sua non è che una bicicletta anonima qualunque. Maria è tutta lei quando va in bicicletta. Con un salto che ha del miracoloso, sale sulla sella troppo alta e poi via, dondolandosi ora a destra, ora a sinistra, per arrivare al pedale sempre troppo lontano per le sue corte gambotte, e se ne va seria. È tutta lei quando pedala, una bambina ancora troppo piccola a contatto di cose più grandi di lei. Ed io come vado in bicicletta? Sono anch'io, a quanto pare, tutta me stessa. Lo arguisco dagli sguardi canzonatori che accompagnano il mio passaggio. E la colpa non deve essere di Teresina, che, per se stessa, lo vedo, non è ridicola. Qualcuno dice che i veneziani stanno meglio in barca, ma io vi assicuro che a cavallo di Teresina mi sentivo proprio sicura. Valigie. Valigie e sacchi da montagna sono i fedeli compagni di ogni staffetta. Essa accarezza sulla schiena il suo carico prezioso, lo palpa dietro sul portapacchi della bicicletta, lo cova con gli occhi sempre dovunque lo posa. Lo trasporta con amore nei lunghi trasbordi camminando in fretta sui sassi tra le traversine. Posso assicurare che la valigia di una staffetta ha uno speciale genietto protettore. All'inizio del viaggio il bagaglio non pesa mai. Si parte spavaldi. Qualche compiacente tedesco lo porterà per un tratto. C'è un controllo alla porta di uscita. Ad occhio un tedesco dall'aria gentile e gli passo davanti ostentando la fatica per il peso. Bitte. Dankeschön. Il valigione è nelle sue mani fidate. Passo tranquilla. Posto di blocco. Da ore attendo un mezzo. Lo zelante repubblichino vuol visitare le valigie, infila ad una, mette alla luce le segrete intimità di quei capaci pancioni. Dalla terza han già rovesciato fuori calze e mutande. Ora tocca la mia che, ahimè, non contiene né queste né quelle. Contiene invece del materiale che i ragazzi di Don Loris Capovilla hanno grattato dalla vicina caserma di San Zaccaria. Col cuore in gola mi dispongo ad abbandonare il carico. Ma una grossa macchina distrae il giovane fascista, che si precipita col disco rosso. Ed io posso svignarmela con la valigia recuperata. Non so per quale santo protettore non riescano mai a pescarmi. A Venezia hanno fatto saltare Cagiustinian. C'è un grande orgasmo alla stazione dove arrivo alle 2 di notte. All'uscita mi mettono in fila con gli altri 6 viaggiatori. Dopo un attimo di esitazione, davanti agli occhi del repubblichino, porto la valigia al deposito bagagli e me ne ritorno disinvolta a farmi frugare solo nella borsetta. Amo il mio bagaglio ed il suo contenuto, sia armi, munizioni o coperte, ma soprattutto mi piace trasportare i giornali. Forse perché una staffetta conosce le fatiche del tipografo, sa che lavora di notte nella cripta di una chiesa, l'orecchio teso ad ogni rumore della strada. Ricorda lo sguardo luccicante di febbre di chi, la mattina, all'angolo di via 20 Settembre, le consegna i pacchi del nuovo numero di Fratelli d'Italia e di Libertà. Ogni foglio ha un valore immenso di rischio e di sacrificio. E che lutto nel cuore quando, ripassando a prendere un pacco consegnato a qualcuno che credevi sicuro, ti senti dire che ha bruciato tutto perché temevo una perquisizione. E tu sai che solo la paura di un inesistente pericolo ha distrutto in un attimo il lavoro ed il sacrificio di molti. Alibi. Un cospiratore deve sempre tener pronto un alibi per qualsiasi cosa faccia. A Venezia vado spesso dal prof, do lezioni a Giorgetto, ma perché dall'avvocato Paganuzzi? Sono l'insegnante di suo nipote. Siamo d'accordo anche sui libri di testo, ma non tutti hanno figli o nipoti con insegnare, e allora bisogna trovare dell'altro, prestito di libri, richieste di informazioni. Questo è per la San Vincenzo. Ogni scusa può essere buona, basta mettersi d'accordo. Non è solo alibi la preghiera davanti al tabernacolo nella chiesa di Santi Giovanni e Paolo, dove ho appuntamento con l'ingegner Favaretto Fisca o il dottor Berardi. Anche i documenti che trasmetto hanno una loro giustificazione. Sulla busta chiusa c'è sempre scritto a macchina un nome, generalmente è un Bianchi o un Rossi o un Vianello. Recapito, il caffè principale della città. Se mi pescano, sono già preparata. Mi sono esercitata mentalmente alla commedia. Un tale alla stazione mi ha pregata di recapitare questa lettera al posto indicato sulla busta. Il destinatario sarebbe passato a prenderla. Non so se l'avrebbero bevuta. Per ogni buon conto bisogna essere preparati a descrivere il tal dei tali. Ho sempre pronta la descrizione di 2 o 3 tipi di uomini e di donne. Per non cadere in contraddizione, richiamo alla mente tipi di gente conosciuta. Uno è il principe Umberto, alto, snello, distinto. Non occorre saper molti particolari. Per esempio il colore degli occhi. Sono cose che in realtà non si osservano quasi mai. Il saperle potrebbe destar sospetti. Un altro è il mio vecchio professore di latino, un'altra una vecchia amica di casa, morta da anni. Per ogni evenienza bisogna essere preparati, dice il prof, e a volte alla sera, dopo cena, ci dà lezione. Se le succedesse questo, che farebbe? Che direbbe? E i casi sono molti, e per tutti si cerca la risposta ed il comportamento adatti. Giorgetto si diverte, vive il suo più bel romanzo di avventure. Gli scolari sono ben preparati e faranno buon uso delle lezioni. C'è un caso però a cui non si potrà mettere riparo. La spia. Corteggiatori. Belle o brutte, qualche corteggiatore lo si trova sempre, quando si viaggia sole. L'inizio è sempre uguale. Come sono monotoni gli uomini in questi casi. Le solite domande. Fidanzata? Le solite meraviglie in caso di risposta negativa. Le solite frasi. Le donne, l'amore, scetticismo, matrimonio. Col mio libro di greco sotto il naso mando al diavolo tutti i chiacchieroni e i perdigiorno. E se non riesco ad esimermi dalle risposte, li metto a posto gentilmente lo stesso. Chi avesse seguito queste conversazioni avrebbe notato che, dopo il solito banale inizio, piano piano io davo una sterzata all'argomento. Il tema si evolveva e alla fine ci avrebbe trovato a parlare fitto fitto di questioni morali, sociali, politiche e, perché no, anche dell'esistenza di Dio. Credo che qualcuno se ne ricordi ancora. Piantone fa parte del mio servizio. Casa Tamassia sembra malsicura. Ci sono stati molti arresti in questi giorni. Oggi c'è seduta di comitato regionale. Sono necessarie segnalazioni. Piantone all'inizio del ponte dei Tadi, uguale disco verde. Niente piantone, uguale disco rosso. Mi armo di pazienza e di un libro. È un mestiere noioso questo. Mi do un contegno come niente fosse. Nessuno. Maledetti ritardi. In bicicletta, capochino, casacca di cuoio, sbuca dal fondo della via De Marchi al secolo d'amo, il comunismo. Mi sbircia da lontano, prosegue senza salutarmi. E uno. Qualche passante mi guarda incuriosito. Mi avvicino all'edicola, leggo tutti i titoli dei giornali, li so a memoria, e quelli non vengono. Ma ecco Tursi, il liberalismo. È ora che compri finalmente un giornale. Il fruttivendolo di fronte mi guarda incuriosito. Sono un'assidua cliente di patate dolci al forno, mi conosce. Conviene andar dentro, comperare, sorvegliando la strada. Fine traccia audio numero 4, pagina 57.